Francamente. Il punto sul territorio.
Il punto sul territorio. Intanto buonasera radioascoltatori di Radio 85 e telespettatori di Antenna Sud che ci vedranno in differita. Qui con noi il primo cittadino di Francavilla Fontana e il sindaco Antonello De Nuzzo. Allora, facciamo un po' il punto della situazione, ma soprattutto quelle che sono le prospettive del 2022. Intanto, sindaco, archiviamo l'anno, un anno ancora particolare. Si soffre per la pandemia, i casi sono anche in aumento a Francavilla, ma il 2021 è stato caratterizzato dall'anno dei vaccini.
Sì, intanto buonasera a te direttore, buonasera ai radioascoltatori e anche ai telespettatori che ci vedranno in differita e molte grazie per l'invito che ho accettato come sempre molto volentieri, per l'opportunità che mi dai di diffondere alcune informazioni di servizio e così di questa bella chiacchierata. Intanto vorrei fare, se mi consenti, telegraficamente il punto proprio sui dati epidemiologici relativi alla nostra città, perché molti mi chiedono come mai ci sia una forbice tra il dato delle persone che risultano attualmente positive, che segnalo io, e quello segnalato dal report settimanale dell'ASL. Allora, l'arcano, il mistero, si spiega in questi termini. Premesso che io sarei felicissimo che il dato che fornisco io si abbatta dalla sera alla mattina, però il mistero si spiega così. Che io do un dato che è quello che mi proviene, che mi viene comunicato, come è noto, perché l'ho detto tante volte, dalla Protezione Civile per il tramite della Prefettura. Ed è un dato che contempla il numero dei positivi, o meglio di quelli che risultano tali, anche dopo un test, dopo un tampone allergenico. Poi quella positività deve essere confermata o meno, purtroppo il più delle volte è confermata, dopo che la persona insomma, è interessata, si sottopone al test molecolare. Invece, per quello che mi è stato spiegato, il report dell'ASL si basa sui dati che vengono fuori, su dati che sono lavorati, che sono diciamo all'esito di una lavorazione, per così dire, ma dei risultati dei test molecolari. E così si spiega la differenza tra il report del sindaco, se mi permetti di dire così, e il report dell'ASL. Poi vedremo di riallinearci. Il 2021 è stato un anno pure molto delicato, situazione che si è evoluta e si è, diciamo, poi l'anno si è concluso in una maniera molto differente rispetto al 2020. C'è una campagna vaccinale che è partita in tutta Italia oramai oltre un anno fa. Io mi ricordo la data simbolica del 27 dicembre, che è la data della consegna scortata dei primi vaccini. E noi abbiamo attraversato qui a Francavilla un anno così come lo si è attraversato in tutta Italia, se non in tutto il mondo. E cioè partendo la campagna vaccinale, entrando nel vivo soprattutto in primavera, abbiamo attraversato la seconda parte dell'anno garantiti dai vaccini. Ora quei vaccini, lo sappiamo tutti, cominciano a perdere di efficacia, per cui è necessario ricorrere alla dose di richiamo o terza dose, e questo spiega anche l'aumento esponenziale dei numeri in questo momento in Italia. Noi siamo partiti un poco più tardi, siamo arrivati un po' più tardi, come ho detto un attimo fa, nel vivo della campagna vaccinale, e adesso siamo in una fase in cui i vaccini restano uno scudo efficacissimo, ma un poco di quella efficacia
anche
contro la variante Omicron, che però non è nettamente prevalente. Non è il mio mestiere, per cui dico queste cose con, come dire, con grande pudore, però sono le cose che ho letto. Non è, come qualcuno dice, nettamente prevalente, e anche su questo bisogna fare attenzione, perché le varianti che si sono fatte registrare prima della Omicron sono pericolose, sono ancora in circolo, cioè non ci si illuda che diciamo circoli soltanto una variante che provoca, nella peggiore delle ipotesi, qualche colpo di tosse o non l'ho detto adesso
per, colpo di tosse cioè, deriva da altre cose,
responsabilità,
ho fatto il tampone di recente.
Bisogna tenere molto alto il livello di attenzione. Adesso il 2022 è un anno in cui la vaccinazione farà ulteriori passi avanti, altri vaccini più evoluti stanno per essere sfornati, se mi passi il termine brutale, perché così la scienza fa. I primi vaccini sono stati tarati sulla prima variante, poi la scienza fa il suo corso, per fortuna.
Allora, diamo una buona notizia prima di entrare nel merito, perché poi il 29 dicembre c'è stata una conferenza stampa anche per tracciare, per fare un po' la sintesi, il bilancio di quelle che sono state le cose fatte, le cose da realizzare. Ma voglio chiudere, diciamo, l'anno passato con quella buona notizia che hai dato proprio il 31 dicembre, il pomeriggio del 31 dicembre, dall'ufficio, dal portavoce del sindaco. Viene emesso un comunicato esattamente alle 17:39 per informare i cittadini che l'anno solare si chiude con una buona notizia per la comunità francavillese. Di che si tratta? Si tratta di un finanziamento del Ministero dell'Interno di pari a 5 milioni di euro per, diciamo, tre progetti, sintetizzo.
Sì.
L'ex mercato coperto, quello che si trova in piazza,
sì.
L'ex sede della biblioteca comunale, quella che si trova in piazza Dante, e contrada Bax, dove lì, diciamo, occorre mettere mano perché è possibile restituire anche a coloro i quali vivono in quella zona anche degli ambienti per attività, diciamo,
sì.
Polifunzionale.
Sì. Allora io confermo la data e l'ora. Io non ho dato la notizia a quell'ora per creare un po' di per il piacere del colpo effetto. Ho dato notizia a quell'ora sia perché dopo sarei stato impegnato un po' a cucinare e perché l'avevamo appresa noi stessi soltanto poco tempo prima. Abbiamo fatto poi delle verifiche, l'avevamo appresa per la verità qualche ora prima e poi abbiamo fatto tutte le verifiche che potevamo prima di spararla nell'etere, diciamo. Però la confermo, noi avevamo candidato a un bando governativo, a un bando statale, diciamo, che metteva a disposizione delle risorse statali. Tre progetti e questo bando, diciamo, è riconducibile a una nuova tornata di rigenerazione urbana e abbiamo pensato che stesse passando un treno per rigenerare questa volta alcuni luoghi che si trovano nel pieno centro cittadino, in particolare nel centro storico, e cioè la Chiazza Coperta, come diciamo noi francavillesi, che siamo essendo quello un luogo del cuore per tutti noi.
Beh, è stata anche sede del comando della polizia locale.
Certo. E il Palazzo del Sedile, che tutti conoscono, o perlomeno forse le generazioni, diciamo, quelle i più giovani
possono leggere la targhetta che c'è.
Esattamente, che però ieri sera era bar, perché per le riprese di Un'avventura, film girato anche a Francavilla nel settembre del 2018 e andato in onda ieri sera in prima visione su Rai 3, quel Palazzo del Sedile è diventato un bar con l'insegna del telefono a gettoni. Sì. Quindi. Però quello è il Palazzo del Sedile. E quindi abbiamo candidato la Chiazza Coperta, la sede della ex biblioteca, e poi abbiamo candidato alcuni immobili che si trovano in contrada Bax, alcune postazioni, sempre per la loro rigenerazione urbana. Mi piace sottolineare un dato, e lo dico per dare il giusto risalto al lavoro svolto in particolare dall'Ufficio dei Lavori Pubblici, che ha redatto quei progetti, che abbiamo ottenuto il massimo. Cioè per la fascia che dipende dal numero di abitanti in cui entrava il comune di Francavilla, 5 milioni era il massimo che si poteva chiedere, ma soprattutto il massimo che si poteva ottenere. Quindi questi progetti sono stati finanziati per il loro intero costo, per l'intero ammontare. Sappiamo già che nel 2022, vengo agli aspetti più romantici della questione, non riceveremo tutte quelle risorse, riceveremo le spese che occorrono per adempimenti burocratici. Adesso non dico di più per brevità, ma naturalmente resto a disposizione per qualsiasi spiegazione. Dopo il 2022
si possono aprire.
Questa è una coincidenza, però diciamo che non dipende da me, però si possono aprire i cantieri. Ma si possono anche osservare specularmente che mi spiace che i cantieri non si possano chiudere prima del 2023. Però insomma, per essere sempre molto trasparente nei confronti dei cittadini, per il 2023 confido che perlomeno si aprano, se non addirittura che siano a buon punto i cantieri che riguarderanno Palazzo del Sedile, Bax, ma in realtà con la Chiazza Coperta apriamo prima il cantiere, perché per quell'immobile avevamo già ritagliato delle risorse dal nostro bilancio comunale, abbiamo candidato in più di un'occasione quell'immobile.
In un comune che risparmia.
Ci proviamo ad altri bandi, non abbiamo ottenuto il finanziamento, ma io, un po' per confortare l'ufficio, un po' perché credo davvero a questa cosa, dico sempre che non è stato tempo perso, perché abbiamo capito alcune criticità e possiamo porvi rimedio, e per cui per la Chiazza Coperta dovremmo riuscire a partire nel 2022, io mi auguro tra la primavera e l'estate, con un primo lotto funzionale di lavoro.
Benissimo, linea della regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, intanto ospitiamo il sindaco Antonello De Nuzzo per fare il punto della situazione di bilancio che per la verità ha già tracciato prima della fine dell'anno, ma il suo lungo comunicato a margine, diciamo, della conferenza stampa che sintetizza un po' quello che è stato il percorso amministrativo, non politico, dell'amministrazione comunale. Io voglio partire dall'ultima parte per poi, diciamo, man mano a toccare alcuni punti. Il 2022, scrive e si legge nel comunicato stampa ufficiale, sarà un anno importante per chiudere alcune sfide importanti, cruciali, come il nuovo contratto per la raccolta di rifiuti e soprattutto la messa in sicurezza della discarica di Contrada Feudo Inferiore, la discarica che si trova sulla via per San Vito.
Sì.
Ecco, a proposito della discarica, che cosa è successo? È successo che è stato, diciamo, revocato il bando sulla piattaforma. Sta per essere indetta una nuova procedura, e a giugno dello scorso anno sia il sindaco, sia il presidente del consiglio, sia l'ex assessore all'ambiente dice: in soli 11 mesi si è passati dal progetto preliminare alla gara per l'isolamento delle fonti inquinanti alle vecchie discariche dei rifiuti di via San Vito. Che cosa è successo? Diciamo che questa non c'entra nulla l'amministrazione comunale circa, diciamo, la sospensione della gara e quindi l'indizione di una nuova procedura sulla piattaforma, perché nell'estate, a luglio, c'è stato un sopralluogo nella discarica. In questo sopralluogo è stato accertato, a parte l'ingresso che era perché c'era la consegna delle chiavi, era aperto col lucchetto tagliato, ma questo, diciamo, nulla c'entra con quello che è stato poi rilevato. È stato rilevato che l'aria invece versava in totale stato di abbandono ed oggetto di atti vandalici che ne hanno accelerato il degrado, ma soprattutto, questo è il punto, le conseguenze di un incendio scoppiato, divampato il 22 giugno, che interessò tutta la vegetazione perimetrale cioè attorno alla discarica. E ovviamente che con questo incendio molta porzione di telo, quello impermeabile, si è incendiato insieme ad alcune tubazioni. Che cosa è successo? Che era stato presentato un progetto esecutivo a novembre dell'altro anno. Chiaramente si è reso necessario procedere alla revoca perché sono avvenuti questi altri fatti e quindi occorrerà rimuovere una maggiore superficie di guaina da smaltire per 2100 metri quadrati. Da qui lo slittamento, cioè la sospensione della gara e quindi l'indizione di una nuova gara. Diciamo, questa volta, diciamo, il comune non ha responsabilità in merito. Prego.
Sì,
io ho sintetizzato.
Hai ricostruito fedelmente tutto quello che è accaduto.
Perché qualcuno può dire, vabbè, 11 mesi e sì, addirittura dell'autunno-inverno per iniziare i lavori e mo slittiamo ancora. Sì, io ho specificato i motivi.
È giusta la tua ricostruzione. Posso fare una sintesi, come si dice, feroce, brutale di quello che è accaduto in questo modo. Noi abbiamo pronto un bando di gara che in questo momento è stato revocato perché i lavori che si sono resi, i lavori per la discarica, i lavori da eseguire nella discarica, sono cresciuti di numero, diciamo.
Che come uno anche costruisce una cosa, poi dice: ma io non voglio più quelle porte, voglio tutte le porte blindate.
Ma in quel caso si tratta di una scelta, noi non abbiamo potuto fare, e credo che tu ti riferissi a questo quando hai detto che l'amministrazione non ha alcuna cosa. Esatto. Noi non abbiamo compiuto la scelta di revocare il bando perché ci siamo alzati una mattina e l'abbiamo pensata diversamente. Quel bando è stato revocato e deve esserne pubblicato a strettissimo giro un altro, perché quel sito è stato, provo a dirla in maniera neutrale, è stato oggetto di, evidentemente, di non so come dire, di visite, non so che cosa dire perché non è il mio mestiere appurare in questo senso, però abbiamo trovato i teli che ricoprivano la discarica, per intenderci, lacerati. Intorno alla discarica si è appiccato è nato un incendio, è scaturito un incendio che ha prodotto altri danni, e a questi danni è necessario porre rimedio con i lavori.
Esatto.
E non c'era altra strada se non revocare il bando originario e pubblicarne un altro che preveda un impegno ulteriore di spesa da parte del comune, e che però, voglio dire, cioè il testo del bando deve fare riferimento espressamente anche a questi lavori ulteriori.
Esatto. Vabbè, chiarito questo, perché ho voluto, diciamo, partire da quello che è il 2022 alle porte. Facciamo un passo indietro, il 2021. 2021, ecco, c'è stato il tema della disabilità, sindaco, caratterizzato dal PEBA e da altri interventi. Sintetizziamo.
Sì, cioè ci sono due fronti, direi. Uno riconducibile all'assessorato dei servizi sociali, che è guidato da Maria Passaro, ed è il fronte della consulta per i diritti delle persone con disabilità, che si è insediata ormai da tempo e che sta svolgendo un lavoro.
Ha prodotto una relazione per quanto riguarda anche diversi verbali fatti verso coloro, non verso il nostro tecnico, che magari parcheggia in maniera intelligente, in maniera rispettosa del codice della strada, ma anche gente che non rispetta purtroppo quelle che sono le cosiddette strisce gialle, dove i disabili, persone, diciamo, portatori di handicap, devono parcheggiare.
Però tu ti riferisci alla relazione che è stata redatta dalla Garante per i diritti delle persone con disabilità, che è cosa diversa dalla Consulta, che invece è un organo collegiale che si è insediato a Francavilla ormai da qualche tempo e che sta svolgendo un lavoro prezioso che sarà utile anche in prospettiva, perché nella della Consulta siedono persone che sono a contatto non con i positivi, ma magari per loro sfortuna lo sono pure, ma voglio dire, sono a contatto con situazioni e vivono quotidianamente situazioni come queste che meritano la massima attenzione. Questa è l'attività della Consulta, che è appunto un organo collegiale. Tu facevi riferimento invece all'attività svolta dalla Garante.
Beh, io sul tema della disabilità voglio dire.
Dalla Garante dei diritti delle persone con disabilità, che non è una figura alla quale abbiamo.
La dottoressa Gabriella Nenna.
Che non è una figura alla quale abbiamo pensato perché poi compiacesse l'amministrazione comunale. Io vorrei chiarire questo equivoco. Al contrario, abbiamo voluto istituire quella figura perché facesse da pungolo per l'amministrazione comunale e, se occorre, perché ci metta anche, voglio dire, ci tiri per la giacchetta o ci metta, come si dice sempre metaforicamente, con le spalle al muro. E la relazione del primo anno di attività della dottoressa ci ha restituito un dato, che è quello delle contravvenzioni che superano il centinaio per parcheggi avvenuti, per soste avvenute, come dicevi tu un attimo fa correttamente, nelle strisce gialle. Cioè abbiamo occupato con le auto, io uso il plurale così non urto la sensibilità di nessuno, ma abbiamo occupato con le auto e gli stalli per le persone con disabilità, trascurando il fatto che, come qualcuno ha osservato giustamente nelle scorse settimane, un'auto può rappresentare le gambe per una persona che ha una disabilità, che ha una mobilità ridotta. Questa è l'attività della Consulta e della Garante. Poi c'è un altro fronte rispetto al tema della disabilità, del quale voglio dire, che è il fronte della progettazione, il versante della progettazione. Quello è un profilo dell'attività amministrativa a cui teniamo moltissimo, perché questa città si è dotata, l'abbiamo approvato nelle scorse settimane, adesso negli scorsi mesi al massimo, di un piano, siamo in pochi comuni in Italia, di un piano per la eliminazione delle barriere architettoniche. Cioè abbiamo fatto un check-up di tutta la città e rispetto ai luoghi pubblici, e con questo intendo, con questa espressione mi riferisco anche agli edifici pubblici, per esempio al comando della polizia locale, alla scuola musicale, abbiamo individuato le criticità, cioè gli ostacoli che impediscono alle persone che hanno una mobilità ridotta o che devono fare i conti con una disabilità di muoversi liberamente, di poter accedere, e a quelle criticità adesso il piano astrattamente, cioè il piano è molto concreto, però voglio dire il piano sulla carta pone rimedio. Adesso abbiamo ritagliato dal bilancio le prime risorse, si tratta di 200.000 euro, che serviranno a realizzare la prima parte di quel piano. Partiremo dai marciapiedi che sono tutti intorno al castello e da quelli di Corso Umberto fino ad arrivare in piazza, un pezzo di via Regina Elena. Per i marciapiedi del castello si poneva un problema che noi abbiamo sottoposto anche alla sovrintendenza per i beni di Lecce, Brindisi e Taranto. E cioè il problema rappresentato dagli alberi, perché i marciapiedi sono molto stretti e quegli alberi impediscono il passaggio anche che due persone a piedi si incrocino, sì. Anche se in tempo di pandemia è bene che non si stia a quella distanza così ravvicinata. Allora abbiamo chiesto alla sovrintendenza, dopo aver fatto periziare gli alberi da un agronomo, quindi neanche dall'ufficio tecnico ma da un agronomo diciamo così del tutto indipendente, e dopo che l'agronomo periziandoli ci ha comunicato che gli alberi sono in una condizione, sono quasi moribondi, abbiamo chiesto alla sovrintendenza se non sia il caso di eradicare quegli alberi. E la sovrintendenza, rispetto a questa ipotesi, ha già espresso un parere positivo. Questo non vuol dire che li eradicheremo per forza, che dobbiamo farlo per forza. Io ho intenzione di, adesso lo sto facendo al tuo microfono, ma l'ho fatto in altre occasioni pubbliche e lo dirò in modo che tutta la città possa saperlo. Però ci siamo posti la questione di rimuoverli. Purtroppo non è possibile eradicarli e reimpiantarli da un'altra parte, perché hanno radici molto profonde e a tirarle via c'è il rischio che venga giù, se non il castello, il muro di cinta. Però sicuramente posso assumere, se così dovesse essere, l'impegno morale di piantarne altri in un altro punto della città. Però in questo momento non posso escludere che quegli alberi, che va bene il verde pubblico, ci mancherebbe, ma quegli alberi che rappresentano un ostacolo alla alla mobilità vengano eradicati. Peraltro, se da una parte ci stanno
quindi
gli alberi,
quindi mi pare di capire, sì, che attorno, diciamo, al castello cioè non ci saranno più gli alberi, diciamo, per non, agevolare,
se prendiamo,
diciamo,
questa decisione
transito.
Definitiva non ci saranno più. Questa decisione definitiva passava attraverso un parere della sovrintendenza, sì, che si è espressa e ci ha detto di sì. Ora non dobbiamo farlo per forza.
Anche perché in passato c'è stato pure qualcuno dice ma le chiome molto alte non fanno vedere in tutto il suo bellezza.
Bravissimo, stavo venendo appunto a questo. Allora, lì c'è da una parte, se preferisci questa metafora, su un piatto della bilancia ci sta l'interesse a preservare il verde pubblico, che è un interesse che non occorre che lo dica io adesso, è meritevole di tutela. Dall'altra parte ci sta l'interesse alla fruizione, dico così in senso lato, del castello, della sua bellezza, alla quale noi ci siamo assuefatti, sì, e forse non diamo la giusta importanza, e soprattutto del balcone barocco. Sì. Bene. La vista, la visuale di quel balcone, che poi è paradossalmente l'immagine da cartolina, sì, più tipica di Francavilla, è completamente ostruita dagli alberi. Allora anche l'interesse a guardare quel balcone è un interesse che ha la sua rilevanza, perfino costituzionale. Sì. Si tratta di mettere, di pesare sui piatti della bilancia tutti questi interessi e che sono confliggenti evidentemente, sì, perché gli alberi o li lasci lì o li togli, sì, perché anche... curando nella manutenzione non si riesce a vedere il balcone.
E poi c'è il problema della mobilità.
E l'altro interesse, perché pesa pure, che ha il suo peso, è l'interesse della mobilità, è prendere una decisione definitiva della quale mi assumerò la responsabilità, valutando quale sia l'interesse che pesa, vorrei essere chiaro, vuol dire l'interesse che in questo conflitto,
esatto,
deve
non l'interesse
prevalere.
Del sindaco, ma,
no,
esatto,
ma ci mancherebbe altro. L'interesse che deve prevalere. La mia personale opinione. Perché un sindaco è bene che non nasconda quello che gli passa per la testa, la mia personale opinione è che il balcone andrebbe reso fruibile, la vista del balcone andrebbe resa, diciamo, andrebbe consentita. Ecco.
Va bene. Allora, fermo restando quelle che saranno le decisioni definitive, l'altro tema importante, ecco, rimango sul tema della disabilità, perché abbiamo parlato anche dei casi, da una parte c'è questa crescita dei numeri della pandemia, ma dall'altro c'è un nuovo piano di aiuti da parte del Comune, sì, che si articola, diciamo, in buoni spesa, sia a sostegno per il pagamento delle bollette di luce, acqua, gas, anche per la Tari, anche per morosità in presenza di induzione di sfratto, e c'è un bando che tutti, diciamo, possono consultare sul sito istituzionale.
Sì, abbiamo, tornano in vigore, diciamo così, alcune misure che noi abbiamo adottato già a novembre, non ultimo scorso, ma a novembre dell'altro anno, e sono misure di sostegno economico per il pagamento, lo hai detto bene tu, di bollette di acqua, luce, gas, anche per il pagamento di canoni di locazione per chi si è attardato e anche di caparre per gli affitti. C'è un bando che abbiamo pubblicato, che ne pubblicheremo un altro a breve, non perché ci piace formalizzarci, ma perché il bando fa anche da filtro. Non essendoci risorse per tutti, anzi direi essendoci risorse per chi ha davvero bisogno, chi partecipa al bando intanto verifica se ha i requisiti e poi assume anche la responsabilità di alcune dichiarazioni, cioè di essere appunto in possesso di quei requisiti, di essere in condizioni economiche di disagio. Quindi il bando serve non per amore delle carte, ma serve per ragioni di giustizia sociale, serve per intervenire veramente in favore dei più bisognosi. Le misure non sono soltanto quelle, poi abbiamo stanziato 25.000 euro nell'immediato, nel brevissimo periodo, per l'acquisto di pacchi alimentari che verranno distribuiti dalla Croce Rossa. Permettimi di dire che abbiamo, in un contesto territoriale anche di difficoltà, no, di altri comuni eccetera, abbiamo aumentato il contingente di personale dell'Ufficio dei Servizi Sociali, assumendo due nuove assistenti sociali, uso il femminile perché
siamo a quattro in questo
momento, e insomma cerchiamo di agire su più fronti, di farci trovare pronti se la situazione dovesse peggiorare.
Allora, abbiamo parlato di quello che ci aspetta per il nuovo anno per quanto riguarda alcune buone notizie circa i finanziamenti, ma il 2021, sintetizzo quello, sì, che è stata la conferenza stampa, l'anno dei finanziamenti, 3 milioni di euro per R4, rischio idrogeologico, parlo della zona Musicisti-Via Refice, 2 milioni quelle strade bianche, cosiddette bianche delle contrade, sì. Altri 2 milioni per l'impianto di depurazione di Via Celli, altri 720 mila euro per l'edilizia residenziale pubblica, 170 mila euro, ecco anche questa, per il restauro finalmente delle porte storiche. E a questo poi si aggiunge quello che è il piano strade, è stato individuato alcune strade dove verrà rifatto il manto stradale, e sindaco quindi anche qui cantieri in vista.
Sì, è un elenco che io confermo. Per le strade non ci limiteremo a utilizzare le 900, per l'esattezza 903.000 euro, i 903.000 euro che sono stati diciamo forniti dalla regione, ma abbiamo economie di altre gare e anche risorse proprio che possiamo ancora, che attendono ancora di essere investite sulle strade. Ci sono dei lavori che possono riprendere in primavera appena il tempo sarà più clemente. Però tu hai fatto riferimento a una cosa in particolare, a un aspetto, che è il restauro delle porte. Questa è una cosa che mi piace sottolineare, lo abbiamo fatto non per divertirci, ma perché...
Anche queste sono le cartoline di Francavilla.
Ma sì, sono le cartoline di Francavilla, e io continuo a pensare che un'immagine più gradevole della città possa far bene non soltanto agli occhi e all'anima, come si dice, ma possa far bene anche all'economia cittadina. Cioè noi stiamo lavorando con grande fatica, incontrando molte resistenze, questo devo dirlo, per rendere per esempio l'esperienza di, come dico sempre, di fruizione del centro storico della città un'esperienza più gradevole. Così si spiega l'intervento sulla Torre dell'Orologio, che mi pare sia venuta bene tutto sommato. Così
poi
si spiega
in piazza Vittorio Emanuele.
Anche per tutelare la parte più fragile della città, certamente non è ancora attivo, qualcuno pensa che sia già attivo, mi chiama per sapere se il verbale è in cammino, come... no, non è ancora attivo. Bene, e per questo abbiamo inseguito questo finanziamento per il restauro delle tre porte sopravvissute, anche qui diciamo andrebbe ripercorsa la storia della città, delle tre porte cittadine, perché se ci si mette a guardare verso la piazza e si incontra con la vista prima la Porta del Carmine, poi appunto via Roma rifatta, i lavori partiranno a brevissimo, i lavori di rifacimento del basolato, e poi la Torre dell'Orologio, mi sembra che cambi la prospettiva. A questo proposito stiamo lavorando anche ad altre iniziative culturali, proprio per rispolverare un poco la storia della città e anche lo spirito di comunità di Francavilla Fontana, e a questo proposito casca la visita, che io molto volentieri, è stata molto gradita, ho ricevuto questa mattina di due discendenti della famiglia della quale la nostra città porta il nome, perché sono venuti a farmi l'onore, diciamo, a farmi visita, Riccardo e Francesco Imperiali, e abbiamo parlato del restauro che vogliamo avviare, ma diciamo che il percorso ormai possiamo darlo per avviato.
Contenti del castello così come è stato?
Come lo hanno trovato, sì, li ho visti diciamo anche interessati, no. Abbiamo organizzato un mini tour grazie a una delle visite, delle guide turistiche che svolgono la loro attività a Castello Imperiali, e abbiamo parlato del restauro che partirà tra poco, mi auguro, delle due grandi tele che raffigurano due autorevoli esponenti della loro famiglia, ma che hanno vissuto alcuni secoli fa. E poi abbiamo parlato di altre iniziative, perché la famiglia avrebbe l'intenzione, diciamo, di legarsi ulteriormente alla città.
Bene. Allora, l'altro tema importante riguarda invece i parchi pubblici, sì. I parchi cittadini. Anche lì sono stati recuperati alcuni parchi grazie all'azione di alcun imprenditore per quanto riguarda la villa comunale e diciamo di società, di associazioni private per quanto riguarda altri parchi, tipo Parco Caniglia ad esempio. Anche lì diciamo dare nuova linfa ai nostri parchi cittadini, perché il comune da sé non ha il giardiniere, non ha i mezzi necessari per portare avanti un discorso del genere.
Lo dico rivolgendomi a tutti coloro i quali...
Perché io mi ricordo anni fa, 40 anni fa, voglio dire, c'era un giardiniere nella villa comunale.
Allora, io mi rivolgo a tutti coloro i quali quando si accorgono che il verde è poco curato o vedono affettuosamente mi rivolgono un pensiero. Allora, o magari incontrandomi mi chiedono, sindaco, ma che ci vuole? Non è che uno le cose non le voglia fare. Allora chiariamo, in organico il comune in questo momento non ha manco un giardiniere. Chi si ricorda della villa tenuta bene, si ricorda di un tempo in cui, lo hai detto tu, in tempi non sospetti, cioè prima che lo dica adesso io, in tempi in cui c'erano tra i dipendenti comunali 4 o 5 giardinieri, eppure bravi. magari con molta passione per il loro lavoro. Oggi non ce ne sono, per cui la manutenzione del verde è tutta affidata a ditte esterne. Ora, tu hai fatto tre esempi che se non li avessi fatti tu, li avrei fatti io, perché sono tre esempi di tre prassi amministrative diverse, che però mi sembra stiano, le abbiamo adottate e mi sembra che stiano producendo dei buoni risultati, soprattutto per il coinvolgimento della cittadinanza che hanno prodotto, appunto. La villa comunale, bando non per la gestione dell'intera villa, cioè non perché qualcuno la chiuda per perseguire all'interno il suo pur legittimo interesse economico, ma bando per la gestione della ex casetta del custode e dell'anfiteatro, proprio perché la villa resti un posto aperto, un posto aperto al pubblico, un luogo pubblico, sì, a tutti gli effetti. Lì, diciamo, alcuni imprenditori che si sono consorziati hanno assunto anche alcuni doveri, e questo è l'aspetto più interessante, direi, cioè l'aspetto più interessante in realtà è quello dei servizi che questi imprenditori dovrebbero offrire all'interno della villa. Però, come dire, contabilmente, ecco, dal punto di vista del bilancio comunale, l'aspetto più interessante è sta nel fatto che questi imprenditori hanno assunto l'onere, l'obbligo di occuparsi della manutenzione del verde all'interno della villa, il che vuol dire che non se ne dovrà più occupare il comune, che invece riceverà un canone di locazione da parte di questi imprenditori, denaro che al contrario potremo riversare sempre nella manutenzione del verde. Quindi servizi offerti in villa e risparmio per le casse del comune. E servizi in più, voglio dire, una valorizzazione della villa. Parco Caniglia, l'esperimento per così dire, tra virgolette, lì è stato di tipo diverso. Lì è successo che un'associazione abbia protocollato la sua proposta progettuale vera e propria di realizzare alcuni lavori leggerissimi.
Faccio un passo indietro. Parco, sì, Caniglia, alcuni anni fa, in un'operazione delle forze dell'ordine, sì, fu individuato come uno dei luoghi dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Da lì, quella era la premessa, da lì siamo partiti. Fatta questa premessa, che cosa è successo in coincidenza con questa amministrazione? Che questa associazione abbia protocollato la sua proposta di eseguire lì dei lavori di manutenzione molto leggeri ma anche molto utili, perché hanno messo mano ai piccoli locali di Parco Caniglia, li hanno aperti all'interno di quei locali. Si offre un servizio, lì abbiamo portato il servizio di noleggio gratuito delle bici, che quindi ha un'altra postazione a parte il castello.
Anche la città della bici, la bandiera.
È un comune ciclabile, non siamo diventati Amsterdam, ma non c'era neanche nessuna ragione al mondo per essere il posto con un livello di smog. Cerchiamo di stare nel mezzo, ecco, di essere virtuosi stando nel mezzo. E quindi anche lì si offre un servizio a Parco Caniglia per iniziativa di questa associazione privata. Il servizio di per sé la manutenzione del verde è un servizio, perché io ti invito ad andare a vedere adesso che cosa è Parco Caniglia e a confrontarlo con il ricordo che hai di Parco Caniglia fino a 2 anni fa. Di strada ne è stata fatta, abbiamo piantumato degli alberi, io stesso ne ho piantumati un paio, questo conta pochissimo, però adesso è diventato un luogo dove i bambini, le famiglie possono andare e allestiremo altri servizi all'interno del parco, perché stiamo vedendo di fornirlo di altre panchine e di altre giostrine. Poi faccio un ultimo esempio, anzi riprendo l'ultimo esempio che hai fatto tu. Parco Forleo Braida, così ribattezzato un anno e mezzo fa circa. Quello era un posto segnalato quotidianamente dai cittadini che mi chiamavano per dirmi: sindaco, non c'è luce, sindaco, i cani si assembrano perché lì c'è un problema del quale se abbiamo tempo dirò, sindaco, c'è l'isola ecologica che è una discarica a cielo aperto, eccetera eccetera. Allora lì abbiamo fatto così:
tolto l'isola ecologica,
sradicata, bene. Poi abbiamo avviato una procedura che era quella del bilancio,
non funzionava.
Aveva ragione chi la definiva una discarica a cielo aperto. Abbiamo avviato una procedura che è quella del bilancio partecipato, prima edizione, e un'altra associazione, ecco perché il coinvolgimento dei cittadini, un'altra associazione ha proposto in quella procedura, in quella occasione, di recuperare quel parco, allestendolo all'interno con strutture per lo sport, panchine per il picnic, panchine normali, diciamo. Sì. Ce n'è una che consente la ricarica dei telefonini ed si ricarica l'energia solare. Questa idea è stata votata nell'ambito della procedura del bilancio partecipato online dai cittadini francavillesi e noi l'abbiamo realizzata. Quindi tre procedimenti diversi, però sempre con il coinvolgimento dei cittadini, tre luoghi importanti in pieno centro abitato, tre grandi aree verdi recuperate.
Linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Allora, adesso parliamo col sindaco, abbiamo fatto un po' sì, un largo raggio di quelle che sono state le azioni amministrative, ciò che è stato, diciamo, ciò che è in cantiere e ciò che magari è stato risolto. Adesso l'ultima parte la dedichiamo perché la scuola inizieranno tra poco le lezioni, si spera non in DAD. C'è una buona notizia. Da una parte la provincia di Brindisi, perché l'istituto Litis, l'industriale, insomma, ha bisogno di aule, ma questa è cosa nota da tempo, come anche di una sede più adeguata. E qui adesso non voglio parlare della sede adeguata lì dove, diciamo, c'è un progetto per realizzare ex novo l'istituto professionale, per quanto l'istituto industriale. Ma la provincia proprio in questi giorni, il 28 dicembre, ha fatto un atto, in pratica utilizzerà un'ala dell'edificio dei frati minori Cappuccini di via San Francesco, attualmente già sede dell'istituto professionale per i servizi commerciali. Qui al primo piano saranno ricavate 5 aule didattiche, un'aula docente e dei blocchi di bagno suddivisi per alunni, alunne e personale scolastico. È stato anche quantificato un congruo canone di locazione con i frati a cura ovviamente della provincia di Brindisi. Quindi i lavori dovrebbero iniziare anche perché l'industriale necessita di altre aule e quindi verrà adibita, diciamo, in alcuni locali dell'ex convento di via San Francesco a sede di succursale del Fermi di Francavilla. Dagli istituti superiori scolastici, perché la competenza è della provincia, il comune di Francavilla durante l'estate, anzi prima dell'estate, ha dato mano anche a quelli che sono i lavori sia di ordinaria sia di straordinaria manutenzione degli edifici comunali scolastici. In più, notizia di questi giorni, parliamo della scuola musicale. Con la musicale c'è stata una convenzione con un importante conservatorio che è quello Tito Schipa. Ma, e questa è altra bella notizia, mi ricordo tutte le iniziative musicali, ogni volta il comune era alla ricerca di un pianoforte. Bisognava affittare il noleggio del pianoforte a un costo, portarlo a Francavilla, poi riprenderlo a un costo. Finalmente il sindaco ha deciso, l'amministrazione comunale, di ce lo acquistiamo, così abbiamo un nostro pianoforte. Sindaco.
E io confermo.
Sembra una banalità, ma non lo è.
No, si tratta di un risparmio di spesa che, cioè, non occorrerà nemmeno che passi molto tempo per ammortizzare questo pianoforte, perché il maestro Antonio Curto, che dirige bene da par suo, diciamo, la scuola, mi ha fatto presente nelle chiacchierate che facciamo e che hanno ad oggetto anche il bilancio, no, della scuola, insomma, quel tipo di andamento della scuola, mi ha fatto presente che per l'affitto di un pianoforte la scuola dalla sua, o meglio il comune, dalla istituzione della scuola aveva speso decine di migliaia di euro, perché si ricorre al pianoforte, come giusto che sia, in tutte le occasioni solenni, diciamo, che sono da celebrare in maniera solenne. Abbiamo fatto le nostre valutazioni e alla fine abbiamo convenuto di acquistare un pianoforte usato ma tenuto bene, come cantava Luca Carboni a proposito della motocicletta che aveva comprato per sé. E diciamo che il pianoforte ha superato il test, diciamo, del maestro Curto, che lo ha provato, lo ha trovato di suo gradimento. Il pianoforte adesso sta nell'auditorium della scuola musicale ed è lì a disposizione di tutti gli studenti, consente alla scuola uno step, di fare, diciamo, un passo in avanti, tanto è vero che subito dopo l'acquisto del pianoforte ci siamo presentati al conservatorio Tito Schipa, ma forti di questo acquisto, per firmare la convenzione. Quindi la scuola è, diciamo, l'abbiamo messa su un binario, devo dire per merito in particolare del direttore, ci mancherebbe, ma l'abbiamo messa su un binario che porta dritto ai conservatori e agli istituti più prestigiosi di Puglia. Non tutte le scuole di quel tipo possono vantare a questo punto una strumentazione di quel tipo, e quindi si è trattato di un'operazione culturale, però anche di una buona operazione economica. Siccome hai fatto riferimento alle scuole, a quelle che si frequentano tutti i giorni oltre alle scuole musicali, lasciami
quelle
dire
di
una
competenza
cosa,
del comune.
Quelle di competenza del comune, io confermo che abbiamo messo mano in pratica.
E qualcuno ancora oggi confonde anche le scuole superiori, dice sono di competenza del comune.
No, sono di competenza della provincia, naturalmente. Per quelle che sono di competenza del comune, abbiamo fatto tanto, lasciami dire, fino all'estate scorsa, perché abbiamo messo mano alle palestre, ristrutturandole tutte, agli infissi, insomma, è un lungo elenco di lavori. Diciamo che sono, che possono essere provati.
L'unica cosa in sospeso è con l'auditorium della Virgilio, l'ex teatro del Teatro,
sì,
della Virgilio.
Sì, sì, io volevo dire due cose. Sì. Una l'hai centrata, diciamo, mi hai letto nel pensiero, forse l'ho pensata così forte che l'hai sentita. Che il Teatro Virgilio, finalmente, insomma, questo sarà sicuramente l'anno buono, ma prima dell'estate dovrebbero essere conclusi i lavori. Perché una parte di quella struttura è stata interessata, come molti sanno, da un incendio e tutte le volte devi ricominciare da capo. Io vorrei che vorrei consegnarlo alla città, peraltro allestito come un teatro, quindi non entrando e avendo l'impressione di entrare, diciamo, in una fredda rimesa, diremmo noi a Francavilla, ma insomma, oltre che consegnarlo alla città a posto da un punto di vista strutturale, mi piacerebbe consegnarlo alla città anche arredato. Stiamo lavorando anche su questo, come un teatro. E poi c'è la biblioteca comunale, lì si è accumulato un altro ritardo per il quale io...
Ho incontrato dei giovani prima di Natale, poco prima di Natale.
Ma mi hanno chiesto conti, devo dire, sempre con grande educazione, mi hanno chiesto sempre i ragazzi, perché ci abbiamo messo una pezza dignitosa con la sala studio, con la sala lettura, sala studio di Castello Imperiali, che magari resterà tale nel tempo. Tra qualche giorno partirà lì il corso organizzato dall'ITS per imparare a condurre i droni, e magari è qualcosa della quale se vorrai parleremo nei prossimi giorni.
Come?
Quindi la sala lettura potrebbe restare tale, però apriremo la biblioteca, che io qui, sai che io sono, diciamo, amo lo sport ma non mi piace giocare allo scaricabarile, quindi mi limiterò a dire che quando mi sono insediato era molto lontana dal poter essere riaperta dalla sera alla mattina. Quindi abbiamo eseguito alcuni interventi strutturali per i quali ci siamo confrontati con altri enti. A questo poi ci si è messa di mezzo il Covid, ma non voglio accampare scuse. A questo punto i lavori sono terminati. C'è qualche rizzetta, come si dice pure a Francavilla, da fare, ma possiamo provvedere dopo l'apertura. Le forniture si sono concluse da tempo, le forniture degli arredi, tutto il materiale. Veramente siamo vicinissimi alla agibilità e quindi all'apertura della struttura.
Oh, sindaco, c'è un altro, lo lascio verso la conclusione ormai di questa chiacchierata. Croce e delizia dei francavillesi, il mercato settimanale.
Sì.
Finalmente si sta mettendo mani, si dovrà mettere mani anche lì per una nuova area mercatale che non è soltanto adibita ad area mercatale ma anche a servizi. Cioè, se il nostro tecnico vuole fare lì attività sportive, eccetera, lo può fare tranquillamente, anche footing, voglio dire, correre in mezzo a quell'area mercatale. Quindi anche lì una buona notizia per i residenti del quartiere Peschiera. E non solo.
Ma io direi una buona, se l'area mercatale si dovesse realizzare, e anche qui pensiamo,
visto il
di
progetto
essere,
sembra una cosa bella.
Anche qui pensiamo di aver messo la questione sul binario giusto. La buona notizia non sarà soltanto per i residenti del quartiere Peschiera, tra i quali molto modestamente il sottoscritto. Io penso per tutta la città e anche per gli esercenti.
Per gli operatori.
Perché per come stanno le cose adesso, il quartiere Peschiera tutti i sabati subisce lo stress test del mercato, e per carità si tratta di diritto al lavoro, quindi non è che io stia contestando il diritto
poi
di lavorare
che non è
degli esercenti. Però io non so se ci hai fatto caso tu, ma ci ho fatto caso io alla disinvoltura con cui qualche settimana fa, in coincidenza di quei mercati natalizi, non mercatini di Natale, ma edizioni straordinarie, diciamo così, del mercato che si sono tenute su Corso Umberto, i residenti di Corso Umberto, legittimamente si intende, abbiano commentato, diciamo i commenti fossero di questo tenore: ci avete chiuso in casa, siamo ostaggi, eccetera, dovevate farlo in Peschiera se volevate farlo. Quindi mi ha colpito, ecco, la disinvoltura con la quale queste persone, rappresentando un'esigenza sacrosanta, quella di uscire,
prove.
Ci portate portatelo lì, perché quelli della peschiera sono, diciamo, così, figli di un dio minore. Non funziona così, no? Se c'è un insegnamento che dobbiamo trarre dalla pandemia è che dobbiamo tirare fuori un po' di solidarietà, ognuno se la cerchi nelle tasche, nel cappotto. Allora, per essere solidali nei confronti di questa città, abbiamo approvato, voglio provare a essere chiaro.
Anche lì ha qualcosa a che fare la storia degli imperiali.
Certo, perché l'area l'area mercatale è il Giardino delle Delizie. Ma voglio essere chiaro.
Ci sono ancora i frutti?
E noi li coglieremo, diciamo. No, voglio essere chiaro per chi ci ascolta. Noi abbiamo, in giunta comunale, deliberato l'approvazione, cioè abbiamo approvato il progetto definitivo dell'area mercatale. Cioè adesso il progetto esiste, è quello, chi verrà dopo di noi, se ritiene, lo potrà stracciare e magari spiegherà le ragioni, però intanto abbiamo approvato il progetto. Non è un concorso di idee, non è un disegno che ho fatto io a casa, non lo ha fatto mia figlia, è il progetto definitivo dell'area mercatale, che sarà anche area eventi, strutturata per ospitare eventi. Perché questa città di 40.000 abitanti, con tutte le enormi potenzialità che si trova,
possiamo utilizzare sempre piazza Giovanni
Non, ha, non ha un'area eventi. Noi utilizziamo impropriamente una piazza che è un, per
bella quanto sia, però.
Certamente, ma dovremmo anche pensare a preservarla. Ma anche l'estate scorsa noi abbiamo perso l'opportunità di organizzare tanti eventi a Francavilla perché quegli eventi economicamente non giravano, come si dice in gergo. Cioè noi non possiamo invitare
300 persone,
artisti che hanno un cachet di decine di migliaia di euro e poi vendere 300 biglietti, perché un biglietto costerebbe, fai tu i conti, diventa una stagione estiva ad appannaggio di pochi, di molto pochi. Bene. Allora noi abbiamo approvato questo progetto.
Non è il rischio di essere attaccati poi.
No, ma non è tanto questo che ci spaventa, cerchiamo di fare le cose, delle cose ragionevoli, cioè in quella piazza che con l'emergenza sanitaria si è ristretta, tu puoi organizzare degli eventi che vanno bene per la capienza di quella piazza. Concerto di Sergio Caputo e Francesco Baccini, c'erano 700-800 persone, che tutto sommato è un peccato, posti a sedere. Bene, torno all'approvazione del progetto definitivo. Quello è, per quanto ci riguarda, per carità, e abbiamo intanto uso l'espressione che ho usato rispondendo ad altre domande, abbiamo ritagliato risorse nel bilancio comunale pari a circa una somma che si, diciamo, intorno a 600-700 mila euro, che è ciò che abbiamo quantificato per gli espropri e per posare, non dico la prima pietra, ma le prime pietre. Negli anni a venire ritaglieremo altre risorse. Potrà anche accadere di candidare quell'area, questo secondo me è un percorso un poco più tortuoso, ma ritaglieremo le altre risorse che serviranno per portare, per completare, diciamo, per realizzare tutto quel progetto. Ora, non è necessario, voglio dire un'altra cosa così ci rassereniamo tutti, non è necessario che si concluda tutto entro la primavera del 2023, perché io ho già le forbici in mano. No, abbiamo messo la questione, uso l'espressione di un attimo fa, abbiamo messo questa questione su un binario. Ecco, riferimento agli espropri, quello sarà un passaggio delicato che proveremo ad affrontare nel rispetto pieno, più profondo, dei diritti dei proprietari di alcuni terreni che ricadono in quell'area.
Allora, Sindaco, la chiacchierata si chiude qui, abbiamo ripercorso un po' quello che è stato il cammino dell'amministrazione comunale nel corso dello scorso anno, ma anche i propositi per il 2022. Ringrazio per aver accettato il nostro invito e l'invito a seguire anche in differita la puntata odierna su Antenna Sud 85. Grazie, buonasera.
Francamente, il punto sul territorio.